Eccoci qua, Radio Svat è tornata. È finita la tappa americana alla grande, direi, con una delle gare più belle forse degli ultimi 2 anni. Qui con me il Kaiser.
Ciao a tutti, ciao Barry.
Io partirei proprio da ieri, dal Super G che abbiamo visto ieri sera, perché fino al numero 30 abbiamo visto una gara e avevamo anche un'idea di quella gara, che era già stata bella fino a quel punto, e poi è successo che siamo andati avanti di 10 anni con tre personaggi, Atle, Brater e Franzoni, che ci hanno fatto vedere un altro tipo di sci e una facilità del gesto atletico veramente fuori dalla norma rispetto agli altri.
Sì, è andata proprio così, è stata una gara in cui, diciamo, lineare, in cui i più forti hanno fatto quello di cui ci aspettavamo, Kilde e Odermatt di nuovo una spanna sopra gli altri, un Baumann a sorpresa, un Haser che si è confermato tecnico, e un Paris che ci ha deluso uscendo male. Poi abbiamo visto i pettorali dal 20 al 30 fare cose discrete, un Casse che si è affacciato al cancelletto, ha fatto i primi passaggi molto, molto ben deciso, poi ha perso abbastanza sotto e poi dopo il 30 siamo andati avanti di 10 anni. Ci abbiamo visto atleti alzare l'asticella, spingere, sfruttare i materiali, spingere sullo sci, non accontentarsi di nulla. E di colpo abbiamo visto Atle, Pineiro e Franzoni ci hanno fatto sclerare per 10 minuti perché questi sono partiti per vincere la gara, non sono partiti per la qualifica.
Ed è proprio quello che ci ha stupiti, penso abbia stupito tutti, è l'atteggiamento. Cioè, questi ragazzi sono partiti come se fosse la loro ultima gara di Coppa del Mondo. Poi vuoi l'età e vuoi che siano più sprovveduti, ma cioè, Pinero è la sua terza gara di Super G praticamente FIS. Non ha mai fatto una FIS, non ha mai fatto
Pazzesco.
neanche la FIS giovani, penso. Ha fatto un Super G dei mondialini junior e credo un Super G di Coppa Europa, così come Atle ha fatto due o tre Super G di Coppa Europa se la nevea, però sono, cioè, gare che non conti neanche sul palmo di una mano e sono lì davanti in Coppa del Mondo, la loro prima gara su una pista comunque abbastanza impegnativa, direi impegnativa, però veramente la differenza che si è vista quando sono partiti loro è stata epica. E diciamo che siamo nel 2030 perché effettivamente quello che abbiamo visto è veramente qualcosa che nel 2030 sarà ancora nuovo, perché atteggiamento e gesto atletico, come pilotavano gli sci. Franzoni ha fatto due passaggi sul penultimo dosso, ha fatto un passaggio che Mathias Maier, gente come Maier e Innerhofer che l'hanno fatto e rifatto per anni, hanno girato il piede, mentre Franzoni l'ha fatto di una pulizia maestrale. Però l'atteggiamento è stato fantastico e ci ha fatto saltare sul divano. Poi dopo Franzoni è caduto in fondo, come hai detto tu, ha provato a spingere fino all'ultimo dosso, cioè ha provato a portare fuori velocità fin dove si poteva. E tra tutti e tre, chi è che ti è piaciuto di più tra questi tre fenomeni?
Beh, McGrath, perché cioè, è sembrato di vedere uno sciatore navigato e che fa curve sopra i 100 all'ora da una vita. Aveva una semplicità nel gesto, naturalezza, che anche sui piani fa il patto. Cioè, sembrava uno che il Super G lo fa da 10 anni. E Pineiro, sì, bravo, però non era così naturale come il suo gemello. E poi mi è piaciuta la fame di Franzoni, perché penso che questo atleta abbia una cattiveria agonistica, una voglia di arrivare come pochi, perché uno normale lì poteva tirare anche un po' il remi in barca, gli ultimi passaggi, come farebbe uno sciatore normale, ma se uno come lui che non si è accontentato possiamo essere più contenti così piuttosto che un atleta che tira i remi in barca e magari si accontenta di far decimo, perché penso che può avere un bel futuro questo sciatore.
Tornando sui due norvegesi, Li avevamo visti sui social che si allenavano in America e dicevamo: sì, beh, vediamo come vanno, non ci aspettiamo niente. Se fanno una top 30, una top 20, è già una buona cosa. Sono partiti e praticamente hanno lottato per andare sul podio. Ma proprio da come hanno spinto, io ho visto gente che si metteva in posizione alla seconda porta sul muro di Beaver Creek e ti fa proprio pensare che vivono in un altro pianeta. Però sì, grandissima, grandissima prova e grandissimo, cioè noi da spettatori ne siamo felici di vedere queste cose, non vedevamo l'ora di vedere cose del genere. E io son curioso di vedere come li gestiranno nei prossimi 2 o 3 anni, se li trasformeranno come hanno fatto con Svindal e Jansrud da slalomisti gigantisti a velocisti vitelli.
Sì, guarda, come ne parlavamo insieme, sarebbe stato bello vedere i parziali degli allenamenti rispetto a Kilde, perché quando ti alleni con un traino del genere, come hai detto te, non ti serve neanche andare a gareggiare, ti basta allenarti per sapere se sei pronto e cosa potresti essere in grado di fare in gara. E se questi sono partiti così, significa che in allenamento avevano grandi riscontri. E secondo me invece la gestione, sì, questo Super G l'hanno fatto in ottica futura, ma penso che non credo possiamo più vederli durante la stagione, anche perché questi due l'anno scorso hanno lottato per il pettorale rosso in slalom. Quindi penso che in questa stagione tornino a correre per quell'obiettivo e per il gigante, e penso che hanno veramente tanti anni per fare uno step successivo verso la velocità.
E quello che si può dire è che allenandosi con uno come Kilde sai già come potrai andare in gara, perché quanto fa il traino lo abbiamo visto in questo episodio, cioè quanto traina un campione come Kilde è pazzesco, nel
Sì,
senso.
poi il traino di Kilde non è un traino come può essere in Italia, in cui magari il campione fa due giri e torna in albergo perché o non ha voglia o dice che può bastare così. Cioè, questi qua quando si allenano, cioè, fanno giri su giri, macinano chilometri, passaggi, e poi Kilde è uno che, come è successo con Svindal in passato e con Jansrud, che possiamo dire è un secondo maestro per i più giovani. In Norvegia questo accade, come accade poco in Italia, ad eccezione di Paris, che invece sento molti atleti dire che è uno che dà sempre consigli e non è uno che invece tende a tenersi le cose per sé.
Sì, la differenza è che in Italia il campione è sempre stato, ma più o meno in tutti i sport, è quello visto un po' in maniera, cioè è visto con invidia, è visto come dire con distacco, mentre in Norvegia lo vedi che è il campione che si prende sotto le sue ali le speranze del futuro e le plasma praticamente, perché quello che ha fatto Svindal con Jansrud dall'inizio e con Kilde. E con Svindal avevano fatto così i suoi predecessori, quindi veramente la mentalità totalmente diversa che poi porta a queste cose, e cioè porta a due ragazzi che sono slalomisti gigantisti a fare una gara di Super G come un veterano della Coppa del Mondo che a 34 anni si trova a fare la sua decima volta una pista di Coppa del Mondo. Cioè, è questo che fa la differenza, cioè. Può essere che gli abbia trasmesso fiducia dicendogli dove passare, cosa fare prima della gara, il giorno prima, come allenarsi, non so, tante piccole cose che li hanno portati a essere sicuri. Poi io credo che comunque già di loro Atle e Braten abbiano dentro, come dire, una carica emotiva che entrambi si trainano, ma entrambi individualmente hanno veramente una personalità, un carisma che non c'è in Coppa del Mondo, pochi hanno in Coppa del Mondo.
Sicuramente, ma guarda, io mi ricordo un anno quando facevo la prepista in Val Gardena, mi ricordo proprio Svindal che in ricognizione, c'era Franz Gamper, il loro allenatore storico, e alle gobbe del cammello mi ricordo Svindal proprio prendere per mano Kilde, lo prende per il cappuccio, se lo tira verso di sé e gli dice qualcosa in norvegese, proprio ti fa vedere quanto ci tenesse a dirgli, a dargli un consiglio, a dirgli qualcosa. E lì era proprio il Kilde dei primi tempi che faceva 2-3 intermedi allucinanti e poi arrivava a lungo, sbagliava, si fermava, e adesso Kilde sta facendo la stessa cosa con gli altri due.
Io non vedo l'ora di vedere Atle e Braten pesare 95 kg ed essere i discesisti del futuro della Norvegia.
Guarda, penso che quando succederà vedremo linee fuori da ogni normalità.
E comunque Franzoni grandissimo, grande prova, segniamoci i vincitori, poco c'è da dire, Kilde alla grande, Odermatt un pelo più Guardingo, un pelo, perché comunque
sì,
ha fatto una bella gara.
L'ho visto un po', quasi tirare un po' i remi in barca già da subito rispetto allo scorso anno in cui era partito come se non ci fosse un domani, facendo linee e andando alla ricerca della spinta su ogni passaggio. Invece ieri o è talmente sicuro dei suoi mezzi da poter pensare di poter sciare con qualche marcia in meno facendo comunque risultato, oppure è stato solamente un giro, no, perché alla fine il Super G è una manche, è un giro, e sappiamo in allenamento quanto ci voglia per trovare la quadra. Alla fine il Super G è una gara in cui secca, in cui devi fare tutto bene in quel minuto, quindi può darsi solo che magari sia stato un giro in cui abbia non gli sia venuto il giro che voleva con l'intensità che voleva.
Comunque non so tu, ma io vorrei che i Super G o comunque le discese di Coppa del Mondo partissero sempre con Seierstead col numero uno.
Follia.
Perché veramente l'ignoranza e la follia che mette in campo Seierstead.
Guarda, uno che a Beaver Creek entra così su un dosso, vuol dire che in testa c'è un'ignoranza agonistica che ha pochi eguali, ma penso che il giorno in cui questo atleta troverà le linee giuste per un minuto, e penso che il podio e anche le vittorie siano alla sua portata. Magari non è così fine a livello di piedi rispetto a Kilde, però siamo sullo stesso stampo.
Sarei curioso di sapere come va in allenamento, comunque che manche fa ogni tanto, e sarei curioso di vedere, di capire come lo vedono in gruppo. Cioè, credo che lo vedano come noi, un folle, perché comunque ci hanno detto che è un folle di personalità già di suo, e sugli sci porta in campo quello che è nella vita, quindi un folle, follia. E è sempre bello però vedere gente così in Coppa del Mondo. Uno che è tornato, diciamo, lì dove dovrebbe essere Pintu, anche in Super G, perché alla fine la gara l'ha fatta come doveva farla, non so quanto più potesse andare avanti, ma c'è da dire che il tratto più tecnico non è stato il migliore nel tratto più tecnico, ma è stato un altro ragazzo, anche lui del 2030, Crawford.
Follia anche lui, grandissimo sciatore, felpato, sempre in spinta, piantato su sti appoggi come pochi, ma c'è poco da dire. Già ai mondiali di 2 anni fa Cortina, sciando su una piastrella, va fatto vedere tutto il suo bagaglio tecnico e adesso sta raccogliendo i frutti. È un po' un atleta, è un po' la fusione tra Gay, Kucera e quegli sciatori tecnici canadesi che abbiamo visto negli anni.
E tiro, io ho visto anche pezzi di Manuel Osborne Paradise in lui, perché lui quando arriva lungo nei tratti pianeggianti e fa linee un po' più lunghe, un po' diverse dagli altri, ma ci crede sempre, fa andare lo sci, non frena mai ed è incollato al terreno, ma incollato non nel senso che non è rivettato coi chiodi, è incollato e fa scivolare gli sci come pochi al momento.
Sì, vero, vero. Poi Solitamente i canadesi così vanno forti su quelle nevi un po' americane, fredde, ma lui ha dimostrato anche sul duro di sciare alla grande, quindi penso che già quando si ritornerà in Europa, anche a Bormio, così lo vedo molto bene.
C'è da dire invece male casa Austria.
Casa Austria male, sì, gli ho visto Krickmeyer troppo accorto, troppo sulle caviglie, su sto spigolo, e invece Mayer mi ha proprio deluso, perché veder Mayer buttare i piedi a inizio curva, sciare con tutto ste spalle incassato, rigido sopra il GC e non vederlo sciolto inizio curva, mi fa proprio pensare, perché non, così male io non l'ho mai visto in vita mia e penso nessuno nella sua carriera, e non so se sia un problema che derivi dal aver fatto poco gigante in estate o essersi allenato poco, che gli manchino ancora i chilometri giusti, ma Mayer così non l'avevo mai visto. Poi ti fa decimo a un secondo dal primo e dici vorremmo avere noi questi problemi in casa Italia, però da Mayer ti aspetti sempre che arrivi nei primi tre.
Sì, certo, un finto austriaco, no, non finto austriaco, perché tirolese lo è, ma sul sito FIS di un'altra nazione, incredibile, Robert Baumann, ottavo ancora.
Pazzesco, pazzesco. È partito le prime 10 porte facendo il compitino e poi è acceso il turbo. Ma poi uno come lui non è che accende il turbo e lo vedi fare cose che ti dici ah, questo cosa sta facendo. Lui è tutto naturale, morbido, e alla fine nel tratto centrale ha fatto il miglior tempo e per metà gara fa quinto, e poi i giovani lo buttano in ottava posizione, ma a Beaver per lui, che se ce lo ricordiamo 4 anni fa non tirava più una curva, era lì passivo, sempre basso con sto baricentro, sempre in balia dello sci, è una seconda giovinezza.
Che io credo il numero 2, comunque lui quando parte con un buon numero di pettorale fa sempre bene, perché è comunque questa sciata che fa scorrere lo sci, e se non trova, come dire, segni o comunque un percorso troppo segnato, riesce a rendere ancora di più. E credo anche la tracciatura del suo allenatore, come hai detto.
Sì, verissimo, verissimo. Alla fine quegli atleti un po' come lui, che magari accusano un po' il segno, partire con questi pettorali è perfetto. E poi si è visto, e comunque in Super G, dove il tracciatore può metterci un po' la sua mano, abbiamo visto Andy Evers, il suo allenatore, storico allenatore di Arminator, i tempi del Wunder Team, e ha pagato. E penso che Baumann, soprattutto in Val Gardena, possa fare disastri.
Altro tedesco, Sander, sempre lì, sempre un bello sciatore.
Sì, molto tecnico lui, un po' più indietro rispetto al solito, perché Sander anche in mondiale ha dimostrato di sciare forte anche sul tecnico, e boh, lo vedo un po' in ripresa, ma penso che il meglio per lui in stagione debba ancora arrivare, perché vale più del piazzamento che ha fatto in queste giornate.
E vorrei chiederti qualcosa su questo ragazzo, perché è cresciuto a livelli incredibili, se guardiamo le ultime due gare. Arriva da una nazione sudamericana che con lo sci c'entra poco, però sta facendo vedere che il lavoro, la direzione, se prendi una direzione tecnica giusta e se hai mentalità e voglia di emergere, ce la fai anche se sei meno dotato magari di altri coetanei e di altre nazioni. Von Appen.
Pazzesco, pazzesco. Von Appen è la dimostrazione che uno slittone può imparare a fare le curve, ma un tecnico non può diventare slittone. E lui ci ha dimostrato in Val Gardena anni fa di fare tipo un quinto posto, un quinto sesto posto, con il 50, una cosa folle, e ha dimostrato ieri sera di saper fare anche le curve, perché quando fai 14esimi in Super G così vuol dire che poi sciando in maniera solida sempre sopra lo sci, e c'è un 14esimo posto che non è arrivato per caso, perché su una pista così non rubi niente a nessuno, e però dobbiamo anche dire che alla fine un cileno come lui per certi aspetti è più favorito in europeo, perché questo in estate fa i chilometri che un europeo che non va in Sud America se li sogna.
Sì, può essere che magari anche inizio stagione si trovi un pelo più avvantaggiato, anche perché al Gardena è dicembre e quindi anche lì è arrivato con più chilometri. Poi non sappiamo effettivamente quanti chilometri di discesa abbia fatto in più rispetto agli altri. Su un punto potremmo discutere, secondo me, riguardo a trasferte e allenamenti. Ci sono arrivati molte nazioni hanno portato ragazzi che hanno fatto una sola gara di Super G, sapendo di non poter competere magari per le prime 10 posizioni. I gigantisti, per intenderci, ad esempio vedi la Svizzera con Meillard, o comunque i norvegesi che hanno portato McGrath e Braten, che non so se loro si aspettavano una prova del genere, ma hanno fatto il viaggio in America, si sono allenati in discesa, e sapendo poi di dover tornare una settimana, 5 giorni prima dell'appuntamento di Val d'Isère, e Sarrasena anche, che poi ha fatto risultato. Comunque ci sono stati tanti gigantisti che hanno fatto questa trasferta e hanno fatto una sola gara. È una tendenza che, a mio avviso, io vedo che i super gigantisti stanno tornando ad essere, cioè quelli che vanno forte in super G stanno tornando ad essere gente che in gigante sa fare le curve e va forte. E quindi sì, c'è da valutare poi il problema delle trasferte, una trasferta come quella americana che ti tiene in ballo praticamente 3-4 settimane e ti fa recuperare poco. Non so come la pensi tu
a questo punto. Sì, guarda, in passato era naturale quasi che il gigantista facesse anche i Super G, e poi siamo arrivati quando c'è stato il cambio di raggi, siamo andati sul 95, proprio c'è stata la fine dell'era della doppia disciplina. E però il Super G è importantissimo per un gigantista, perché quando si va a alte velocità alla fine ti torna utile per il gigante e viceversa il gigante per il Super G, e quindi è una cosa che va a braccetto con l'altra. Se penso in casa Italia, un Robby Nani, quando questo faceva Super G e andava forte in gigante, andava forte. E secondo me il suo declino, diciamo, è iniziato ad arrivare quando ha voluto abbassare i punti in slalom, facendo quell'estate di slalom, 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 andando anche in Australia, e cosa che però secondo me ti toglie qualcosa in gigante, soprattutto nei giganti un po' più filanti e veloci, in cui uno che è abituato ad andare sopra i 100 orari con due sci da Super G si trova più a suo agio. E spero in questa stagione che questa tendenza ritorni. Abbiamo già visto Haser e Odermatt che in gigante sono fortissimi, e beh, Odermatt li vince, ma Haser comunque è uno che può fare dai una top 10 tranquillo, e mi auguro che anche Franzoni cominci a prendere questa strada, questo andazzo di andare forte in Super G e fare la stessa cosa in gigante, anche se è più difficile, però mi auguro che in casa Italia non li facciano abbandonare questa disciplina.
Ma io credo che la tendenza delle nuove leve sarà quella di riportare la polivalenza, perché abbiamo vissuto praticamente una generazione di iperspecializzazione. E però come vediamo con i norvegesi, ma anche con gli svizzeri, e come prova un po' l'Austria, stanno provando a riportare un po' di polivalenza di almeno 2-3 discipline, e questo è favoloso per lo spettacolo. C'è da valutare poi la tenuta fisica degli atleti, più per gli spostamenti, per le trasferte, come abbiamo appena detto, come può essere una trasferta in America. E io credo che anche da questo punto, sotto questo punto di vista, ad esempio i norvegesi siano una marcia abbiano una marcia in più di tutti gli altri, perché io credo che Pinheiro, una trasferta in America così, gli faccia solletico.
Ma sì, ma sicuramente, ma anzi, lui, a lui tornare in America, nei suoi continenti, cioè, proprio mentalmente, proprio è come andare in vacanza.
Sì, guarda, la differenza, secondo me, è che proprio loro vivono, non è che dicono, devo andare in America, cacchio, devo stare attento perché mi stanco, poi torno a Val d'Isère, loro dicono, vado in America, mi faccio un'esperienza nuova, vedo nuovi paesaggi, scio con Kilde in discesa libera, in Super G, poi torno e vado forte anche a Val d'Isère. Cioè, proprio un'attitudine veramente diversa. Io spero che l'Italia continui a fare tre discipline a Franzoni.
Sì, ma sicuramente. Ma mi hanno detto che lui spingerebbe anche per fare lo slalom. E quindi, cioè, ben venga. In Italia è un polivalente. Io non me lo ricordo, c'è stato quell'anno del super team di Ravetto del 2006 in cui c'erano Fila, Rocca, Blardone e Simoncelli che avevano provato un po' a fare questa cosa della polivalenza, ma da lì in poi c'è, o perché sono saltati fisicamente o perché per infortuni non c'è mai stato nessuno in grado di provare almeno a dire dai faccio tutte le... Prova a fare almeno tre o quattro discipline, vedere cosa salta fuori.
Franzoni a parte, comunque Italia direi non bene, perché comunque una nazione come la nostra non può arrivare a Beaver Creek e tornare praticamente con un migliore, come, con una migliore piazza, un 19° posto, un 20°. Un 16° di Marsaglia, scusami, in discesa, però anche in Super G hanno fatto 19° casse, se non sbaglio.
Sì, poi non è che sono piazzamenti, perché sono un piazzamento conta quel che conta. Il grave è che il piazzamento è arrivato senza far vedere una sciata moderna che ti permette di andare forte di questi tempi. E ad eccezione di Franzoni e gli altri un po' troppo passivi, sempre con questi angoli chiusi e di conseguenza sempre un po' sporchi a inizio curva, e quando sei sporco a inizio curva non sfrutti i materiali e al giorno d'oggi se non sfrutti i materiali è impossibile andare forte, perché ormai i forti sciano in un modo per cui ogni curva deve essere fatta al 100% e ogni curva deve farti uscire fuori con sempre più chilometri orari in più e non deve essere una frenata.
Che poi non è che non hanno nelle corde la sciata, perché abbiamo sempre detto che questi, cioè anche Matte in alto in Super G nella parte iniziale era a 2-3 decimi.
Sì, infatti.
C'è gente che quando sa fare le curve va praticamente come i primi, ma anche Mattia che ha cambiato materiale nelle parti tecniche l'abbiamo visto ben diverso rispetto all'anno scorso, comunque quando era Ed. C'è da mettere insieme i pezzi e c'è da dire che attualmente per vincere, come è sempre stato alla fine in Coppa del Mondo, devi andare forte un minuto e mezzo praticamente.
Certo.
Solo Odermatt e Kilde forse possono permettersi di alzare il piede qualche secondo, ma veramente pochi. Uno che forse ha fatto un'involuzione tecnica con il passaggio da Rossignol a Ed è Cochran.
Sì, l'ho visto veramente male. All'Ecluse si è salvato perché è un po' più facile, ma ieri c'è da uno come lui che si sbranava alla Stelvio, vederlo a Beaver e essere così in balia, non riuscire a deformare lo sci è veramente pazzesco e lì proprio ti fa capire quanto quando uno non è a suo agio col materiale faccia fatica, perché non penso che questo atleta abbia disimparato a sciare, eppure non riesce a fare le curve che faceva anni fa.
Hai qualcosa da dire ancora sul super gigante maschile o hai detto
no,
più o meno tutto?
No, super G maschile, beh, sempre
super G è discesa.
Mi ha un po' stupito Marsaglia perché non me lo aspettavo sciare così forte ieri in super G in alto e poi perdere così tanto in basso dove ultimamente ha fatto vedere di andare forte sui piani e lì sono un po' rimasto, quindi non so cosa può essere successo. E poi altri che ho visto bene, beh, peccato per Bosca perché ha fatto un grave errore e è solo trentesimo e lui veramente ha perso tanto lì, però anche lui lo vedo un po' troppo schiacciato nella sciata rispetto al passato. E Molteni in discesa è stato molto bravo, determinato in alto perché non era facile. E invece magari non ho capito tanto la convocazione di Franzoso, che ieri è andato forte, è stato bravo, però mi aspettavo facessero correre Buzzi in una trasferta così che l'hanno portato e alla fine non l'hanno fatto correre neanche in una gara, e questa cosa non l'ho molto capita. E per il resto no, non ho altro da aggiungere.
Sì, io non la capisco molto quella cosa di portare, fare qualifica e vedere chi far correre, piuttosto non credere subito, cioè mi piacerebbe vedere più, come dire, una selezione già dall'inizio e dire io credo in questi da inizio anno fino a fine anno e basta, perché...
Sì, diciamo che la qualifica è un po' un'arma a doppio taglio, perché... la qualifica hanno iniziato a farla gli austriaci quando ne avevano talmente tanti che a un certo punto hanno iniziato con questo andazzo di far qualifica, ma io mi ricordo in Val Gardena anni fa che sono arrivati 3 elicotteri in 10 minuti, perché mi ricordo Schweiger, Crociati e Kröll anche, alla fine li hanno persi tutti, avevano, e alla fine Metzberger, che era il più scarso, che magari non veniva neanche portato, alla fine si ritrova ad andare a podio quando era veramente il più scarso di tutto il lotto. E se porti, secondo me, porti in America gli atleti, dici almeno una gara fagliela fare, portare via Buzzi per fargli fare solo prove, boh, non ho capito il senso.
Vediamo come reagirà lui in Gardena, però io la vedo come dire, è una bella batosta morale, perché comunque dopo l'infortunio, dopo tutti i problemi, veramente difficile rientrare così nel giro. E c'è da dire che non è neanche un giro dove, come dire, rientri in un team dove ce ne sono 10 davanti a te che sono tutti nei primi 15, capisci?
Sì, sì, ma infatti noi stiamo parlando dell'italiano più forte e dopo Paris, se andiamo a vedere i risultati.
Ah, certo, certo.
Perché è così. E per questo non capisco il fatto che non l'abbiano fatto correre, però adesso le possibilità le avrà, cioè le gare ci sono, c'è Gardena, c'è Bormio, c'è Wengen, alla fine è solo un click mentale di esserci lì in quel minuto, magari che ne so, una Gardena un po' gara irregolare come succede spesso, che ti nevica, che i pettorali dal 40 in su cambiano le condizioni, veramente son quelle giornate che ti cambiano la carriera.
Chiudiamo la trasferta maschile dicendo che vedere le gare alla sera è favoloso, quindi non è che ci auguriamo di vedere più gare in America, perché non è fattibile, non è il luogo di culto, perché comunque i luoghi della gente sono Kitzbühel, Wengen, Schladming, questi posti, però l'orario è veramente definitivo, e quindi ad esempio slalom notturni, gli slalom dovrebbero essere sempre notturni, giganti per quanto possibile, perché è veramente molto più bello, e si faceva zapping praticamente da Spagna, Giappone, dei mondiali del Qatar alla discesa di River Creek.
Veramente bellissimo, vero.
E adesso chiudiamo il reparto maschile, anzi no, fermo, non chiudiamo il reparto maschile, introduciamo il prossimo weekend, quello di Val d'Isère, perché c'è solo un uomo da tifare, o almeno noi quest'anno tiferemo solo un uomo, dimmelo tu.
Henrik Kristoffersen e Red Bull Vandir.
Questo perché? Perché Red Bull Vandir dovrà essere la spinta per cambiare questo mondo federale che non ha più motivo di esistere in un circuito come la Coppa del Mondo. Quindi noi speriamo che le vittorie di Kristoffersen spingano in qualche modo Red Bull e qualche investitore di questo livello a cambiare le sorti dello sci e a creare un circuito con team privati e a creare una nuova linfa e dare vita a questo circuito. Basta questa pannolata delle federazioni che fanno il circuito. Le federazioni servono per portare la gente ai mondiali e alle olimpiadi.
Giustissimo, ma guarda, io ti dirò che Hirscher lo vedo rinato da quando è nato questo progetto, perché quando vedi un uomo che ha vinto 8 coppe del mondo e lo vedi con un mazzo di pali in ghiacciaio e il trapano andare a tracciare per sviluppare lo sci, e vuol dire che questo atleta c'ha un entusiasmo, una voglia e ci crede in un modo che veramente forse con lui le cose possono veramente cambiare. E lo vedo ancora più entusiasta di quando correva, in cui magari lo vedevi un po' annoiato, quasi stressato, quasi a dire ma è tutto troppo banale, devo solo allenarmi per vincere. Adesso veramente lo vedo bene e penso che nessuno come lui possa sviluppare i materiali e portare Kristoffersen a fare una grande stagione.
Sì, in realtà tifando Kristoffersen praticamente stiamo tifando nuovamente Marcel Hirscher.
Sì, perché
comunque Kristoffersen c'è sempre piaciuto, perché è un agonista dentro, è un agonista vero, ma non è uno di quelli, come dire, che abbiamo tifato, esortato allo sfinimento. Ma con questo passaggio nel team Van Dier Red Bull è praticamente il nostro pupillo ora. E, guarda, io lo spero proprio, perché sono solo le aziende, sono solo le vittorie, le aziende che portano le vittorie a questi ragazzi, che possono dare una spinta, perché avere dei team privati che scelgono loro chi prendere in base alla meritocrazia e in base a chi veramente forte innalza ancora di più il livello, che è comunque alto, c'è poco da dire. Ma quello che ha bisogno lo sci è veramente di essere di avere un circuito d'altri te, cioè che innalza ancora di più il livello e che dà un po' di più di show per poi culminare con Mondiali e Olimpiadi, dove le federazioni possono tornare ad avere il loro lustro, come in tutti gli altri sport, come nel ciclismo, come lo è anche nel calcio e come deve essere, perché è un modo, non è più sostenibile, perché comunque penso sia sostenibile anche così, almeno per la FIS penso sia sostenibile, penso sia il loro business, però per noi da casa, per i tifosi, per il cuore della gente serve altro.
Certo.
Serve altro.
No, è altro e serve di più, perché alla fine abbiamo atleti con un carisma e con delle storie da raccontare, di cui si potrebbe parlare ore, giornate, che sono relegati lì a quel minuto e 10 e è troppo poco.
Ma guarda, ti dico un'altra cosa legata agli italiani, questa. A me fa girare le balle, cioè non è che fa girare le balle, mi cade un po' il sentimento quando gente che ha vinto coppe del mondo deve andare, ricordo la Brignone che è dovuta andare in tuta del corpo militare su Rai 2, per dirti, che sono cazzate, però capisci, siamo ancora legati a queste cose qua nel 2020, nel 2030, perché ormai siamo nel 2030.
Sì, vogliamo il professionismo e basta.
Bravo, hai detto la parola giusta, professionismo. Perché a livello, come mi diceva Giulio Bosca, in Italia gli sciatori non sono ancora inquadrati a livello proprio, come dire, a livello professionale non sono inquadrati come sciatori professionisti, una cosa del genere. Dovrei...
Sì, ma guarda, ma è il sistema che ti porta ad essere così, perché io mi ricordo, parlando con Stefano Baruffaldi, quando è andato al Global Racing, e mi ricordo che un giorno lui mi raccontava di essere rimasto quasi allucinato dal fatto che Martin Meiners, l'olandese, al pomeriggio fosse al telefono con un sponsor e degli uomini d'affari dell'Olanda, e lui si è proprio rimasto allucinato, perché ha detto: da noi un atleta al pomeriggio dorme, e mentre questi il pomeriggio parlano di business con con sponsor e gente a cui può interessare lo sci.
Ma guarda, io lo vedo molto, se prendiamo come esempio il triathlon, se guardi bene, se vedi Frodeno, che è stato per anni il migliore al mondo, è azienda di lui stesso, è un'azienda, capisci? Lui stesso è in grado di attrarre sponsor che gli danno, come dire, la possibilità di gareggiare. Poi nel triathlon è un discorso un po' a parte, un po' particolare, ma comunque gli atleti sono artefici dei loro sponsor, sono proprio loro che procacciano gli sponsor, non direttamente ovviamente, ma comunque sono le aziende di loro stessi, e questo che manca nello sci.
Certo.
Perché tu vedi la federazione, cioè tu vedi un atleta dell'Italia e non è, come dire, un atleta, non è che campa su se stesso, è legato a questi sistemi un po' antichi di federazione, corpi militari e uno sponsor sul casco, basta sta pannolata.
Sicuramente.
Una, introducendo le donne, scusatemi, una, perché quando inizio a parlare di federazione poi mi va insieme la parlata. Una ragazza che sta facendo un gran lavoro sotto questo punto di vista, è iniziato vincendo, poi tu mi racconterai quello che pensi, è Sofia Goggia, perché lei sta veramente, ha cambiato un po' i canoni dello sci italiano degli ultimi 10-15 anni. A livello tecnico cosa mi dici? Come l'hai vista?
Beh, allora, a livello tecnico l'ho vista malissimo, cioè l'ho vista sciare sporca, tanto sull'interno, e poi ha comunque vinto, e la vittoria è sempre la vittoria, ma ieri penso che i primi 20 secondi del Super G ci abbiano fotografato la sua situazione tecnica, in cui è andata a perdere, pare, mezzo secondo su 15, e penso che da un atleta così cioè sia lei stessa aspettarsi molto di più, e non so se questo è perché lei si sia allenata poco in gigante, abbia fatto pochi passaggi sul tecnico, e perché poi quando mette gli sci piatti, quando c'è da spingere, comunque ti fa vedere di fare recuperi che le altre non sono in grado di fare. Però io, quando parlo della Goggia, la metto sullo stesso piano di una Von, e quando la vedo arrivare con 6 centesimi sulla Sutter, e quando la vedo combattere con la Utter, mi sembra poco per una del suo calibro.
Sì, lei, diciamo che la stiamo inquadrando su un calibro stile Von quasi. Se dobbiamo fare dei paragoni, è lì che dobbiamo cercare di inquadrarla e vincere. Sì, ci aspettiamo, credo poi si aspetti anche lei, perché comunque da quello che vedi, poi ovviamente vincere è sempre bello, ma secondo noi lei è una che non si accontenta mai, anche lo dimostra anche il suo cammino alla fine. E poi io la vedo, cioè dal discorso tecnico, sì, non sta facendo ovviamente i risultati che aveva fatto in gigante, cioè non era neanche in lista di partenza Sölden, quando in gigante andava sul podio, tecnicamente era molto più a posto di adesso forse, ma io ti dico anche che questo è il suo modo di essere tecnicamente a posto, secondo me, una sorta di balia sicura che la rende più veloce delle altre. Poi ovviamente ci sono quei 2 o 3 passaggi che, se li mette a punto, vince con un secondo invece che un decimo o due. Questo è il mio pensiero.
Sì, che ci sta, però secondo me un conto è essere a Cortina, far tanta velocità, poi ritrovarsi a fine curva a rincorrere lo sci perché si è creato tanto e si sta andando forte, e quindi l'errore è sempre dietro l'angolo. Un conto è l'Ecluse, dove mi aspetto che Goggia arrivi e faccia una manche con gli sci piantati a terra, che non mi sporchi neanche una curva e sia sempre in spinta, e che vince con quasi 2 secondi sulle altre come faceva la Von. Non che mi parte e nei primi 10 secondi non mi fa una curva sull'esterno, è tutto qui.
È una buona cosa comunque che uno che vince abbia margine, questa è una cosa che dà fiducia e diciamo ci rende più tranquilli, non tranquilli, però almeno un italiano che viaggia a grandi livelli c'è, ed è quella che sta tenendo in piedi lo sci.
Ah, lei sicuro. Poi lei è brava mediaticamente, perché anche un traverso è capace di raccontarlo come se fosse avesse fatto, se avesse vinto una medaglia olimpica, e lei su queste cose cioè, proprio fa un altro pianeta rispetto a tutte.
Che comunque Bassino, anche lei sta andando alla grande, e un pelo più indietro è la Brignone, che è reduce da un infortunio estivo, ma è gente comunque la Brignone, secondo me non bisogna neanche stare troppo a, come dire, a focalizzarsi su quello che sta facendo adesso, perché uno è in grado di cambiare sciata in 3 giorni e tornare a vincere facilmente, perché lo ha dimostrato e sappiamo cosa sanno fare sti campioni. Lo stesso discorso per Paris al maschile, cioè gente che magari adesso ci sembra in balia degli eventi e fatica ad arrivare nei primi 30 o nei primi 20, ma in una settimana può cambiare veramente l'atteggiamento e la loro sciata. È solo questione magari di setup o di fiducia data da piccole cose.
Sì, sicuramente.
Non sono questi i problemi, credo, dell'Italia.
No, chiaro, poi la Brignone alla fine deve solo rincorrere le linee giuste, perché alla fine la sciata più o meno è sempre quella, ma anche in gigante la vedi che quando va male, perché non fa le linee che fa invece quando vince. Tutto lì, ma non c'è da inventarsi niente.
Bene, secondo me abbiamo detto abbastanza su questo weekend, che io credo che siamo partiti con un'altra marcia rispetto al 2021 come stagione a livello di show, di personaggi. Sabato e domenica vedremo anche lo slalom, quindi ci sarà altra carne al fuoco. E una sola cosa, prendo spunto dall'eliminazione del Giappone appena successa ai rigori, sempre dal paese nipponico c'è una grande notizia, perché c'è un quarantenne ormai, no, ultra quarantenne, che sta tornando alle gare ed è a fare l'Enoram, e io aspetto le classifiche, lo slalomista rivale di Giorgio Rocca, il buon Akira Sasaki.
Follia.
Quindi vedremo anche in ambito sci underground cosa succederà. Aspettiamo. Ah, dobbiamo dire qualcosa su Mattia Cason.
Cason ha vinto l'Araban Siadi al Pizzella. E possiamo dire che quella sia la pista che ha cambiato per sempre la velocità. Perché se andiamo a vedere le prime gare al Plan de Gralba, si vedeva proprio la differenza tra gli austriaci che spingevano lo sci e gli italiani che si limitavano solo a pensare di star giù in posizione, sciar puliti, e si vedevano distacchi incredibili e si vedeva allo stesso tempo come l'italiano desse la colpa allo sci, e quando invece quest'altri stranieri, svizzeri, austriaci, invece lo spingevano. E possiamo dire che la sciata in velocità è iniziata a cambiare con queste gare. E quindi grande Cason che ha vinto lì, e lì hanno solo vinto grandi nomi. Se andiamo a vedere,
anche Barretta ha vinto.
Varrettoni, Buzzi, Meyer Peter, Arzt, Kröll. Sempre grandi nomi, e quindi per me Cason quest'anno deve puntare a fare il posto fisso in Coppa Europa, e poi vedremo se ci saranno altri giovani in grado di venire su bene.
Bene, ci vediamo quindi lunedì prossimo. Dovrebbero ritornare Timothy e Garbo. Timothy e Mitch Garbin, abbiamo avuto qualche problema nel fare la diretta Twitch, vediamo quando riusciremo a farla. Niente, ci vediamo alla prossima, e forza Henrik Kristoffersen. Grazie,
ciao
guys.
A tutti, ci vediamo lunedì prossimo.